Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della Scuola del Sabato. Stiamo studiando questo trimestre il libro dell'Esodo e siamo arrivati alla lezione 6, una lezione molto bella che sancisce proprio il momento, ci porta più avanti nel capitolo 12 del secondo libro della Bibbia, l'Esodo, dove il popolo effettivamente si mette in viaggio verso la libertà. Infatti si intitola Attraverso il Mar Rosso. Il Mar Rosso, anche per i lettori meno assidui della Bibbia, è evocativo come luogo, è un punto della terra dove è avvenuto qualcosa di grande, di importante, e viene a volte usato anche in modo metaforico, no? Per rappresentare l'attraversamento, il superamento di una grande difficoltà. E oggi il nostro incontro verte proprio su questo. Lo vedremo insieme con i nostri ospiti, a cui do un caloroso benvenuto e ringrazio anche di essere qui. E sono Roberta Vittori e Nino Plano, benvenuti.
Grazie.
Grazie.
Voi siete una coppia pastorale, servite il Signore nella vostra vita con il vostro tempo, i vostri talenti e il vostro lavoro insieme. Dove vivete? Chiedo a Roberta.
Viviamo in una bellissima città italiana che è Firenze.
E so anche che avete dei ragazzi, sono già grandicelli, insomma.
Ah, sì, sì, sono grandi, cominciano a prendere le distanze da noi. Serena ha 19 anni e Stefano ne ha 15,
tra poco 16.
E anche Serena tra un po' più avanti 20.
Sì.
Bene, siamo contenti di conoscervi anche meglio, insomma, perché tante volte parliamo dei temi biblici, però la Scuola del Sabato nei piccoli gruppi è anche il momento in cui ci si può conoscere meglio, si possono intavolare delle amicizie, dei legami autentici con chi viene a studiare la Bibbia, a condividere ciò che ha dato quel tema in settimana nello studio personale. Allora, ci buttiamo in questo studio di oggi e posso chiedere a te, Roberta, di guidarci in preghiera?
Certo.
Grazie.
Signore amato Padre, adesso vedremo insieme questo viaggio intrapreso da popolo ebraico e vedremo i passi che loro faranno e soprattutto quelli legati alla tua presenza. Di come tu grandemente ti sei mostrato a questo popolo, di come non ti sei fatto sentire lontano, ma anzi hai mostrato la tua vicinanza, e quindi aiutaci a mostrare come il fatto che tu lo sia stato per loro significa anche che tu lo sei oggi per tutti noi. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Grazie Roberta per aver introdotto con questa preghiera. In effetti vedremo la provvidenza di Dio. Il libro dell'Esodo è meraviglioso. Ogni incontro che facciamo, capitolo per capitolo, andiamo avanti a scoprire o a ricordare questa meravigliosa storia. E infatti vorrei chiedere, non so se posso sempre chiedere a te,
sì,
di leggere dal capitolo 12 i versetti 31 e 32, perché eravamo rimasti all'ultima piaga. Ed ecco che succede qualcosa. Il faraone a questo punto prende la decisione di dire qualche cosa. Esodo 12, 31 e 32.
Egli chiamò Mosè e Aronne di notte e disse: alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele. Andate a servire il Signore come avete detto. Prendete le vostre gregge e i vostri armenti, come avete detto, andatevene e benedite anche me.
Ecco, quindi c'è stato questo momento in cui il faraone ha deciso di acconsentire dopo tanta sofferenza, dolore e un'esperienza veramente dura vissuta da lui, ma attraverso lui anche con la sua ostinazione inflitta a tutta la nazione egiziana e anche al popolo che comunque popolo di Israele, che comunque vedeva ciò che stava accadendo in quel contesto, ai propri vicini di casa, quella nazione che loro comunque amavano perché si erano trasferiti in un momento particolare della loro storia, erano stati accolti da quella nazione che li aveva sfamati, aveva dato loro un luogo dove stare e comunque sicuramente avranno intessuto veramente tante relazioni vivendo lì così tanto tempo, pur nella sofferenza. Quindi ecco, anche gli oppressi a volte oltre alla loro propria sofferenza, soffrono del concetto generale del male di cui vedono un pozzo senza fine. Ma il pozzo ha avuto fine, infatti in Esodo al capitolo 12, sempre i versetti seguenti, noi vediamo che i figli di Israele partono da Ramses, quindi viene citata anche una località molto famosa nell'antichità egiziana, verso Succot, in un numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i bambini. Quindi un numero pazzesco, perché tra l'altro non è, diciamo, neanche finita qui, perché al versetto 38 dice che una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. Forse ci saranno altri schiavi, oppure degli egiziani che hanno voluto, persone che vivevano lì in Egitto, che hanno voluto aggiungersi. Bestiame, greggi, armenti in grandissima quantità. Sappiamo anche dal racconto biblico che ricevettero dei doni, no? dagli egiziani, nel momento in cui uscirono, diedero loro diverse cose. E viene descritto appunto il fatto che al termine di questi 430 anni, proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto, quindi una notte veramente da celebrarsi, che era stata anche prevista da Giuseppe. Giuseppe aveva previsto il momento in cui il Signore li avrebbe liberati, aveva detto: quando uscirete portate con me le mie ossa, io ormai sarò morto, ma portate con voi i miei resti, perché anche lui sarebbe andato con il popolo verso la terra promessa. E infatti questo fu fatto. Vorrei, Nino, chiedere a te, dopo esserci un po' collegati anche con la lezione scorsa, qualcosa legato alla parte introduttiva della lezione, dove c'è una citazione, dice: per essere liberati era necessario un intervento divino, vale lo stesso per quel che ci riguarda e per il peccato. Di per sé siamo in una situazione priva di speranza, abbiamo bisogno di qualcosa di ancora più grande dell'esodo, la croce di Cristo. E io ti volevo chiedere perché, cioè, potrebbe sembrare scontato a volte per chi legge la Bibbia, ma non è detto che sia così. Perché la nostra liberazione comporta qualcosa di addirittura più grande dell'esodo? Da che cosa dobbiamo essere liberati?
Intanto vorrei sottolineare questo elemento, questo participio: liberati, no? Perché abbiamo l'attitudine, noi esseri umani, di considerarci liberi. Però in realtà la qualità di libertà assoluta non ci appartiene, solamente Dio è libero, invece noi siamo liberati. E questo è molto importante, perché intanto ci avviciniamo al concetto di libertà con umiltà, e quindi la libertà che noi acquisiamo non è una prerogativa nostra, ma è un dono di Dio. E se è un dono di Dio, significa che noi sostanzialmente viviamo la nostra esistenza sempre in una condizione. E quindi qual è la condizione? Quella di schiavitù. E se siamo in relazione di schiavitù con Dio, e non un termine pesante essere schiavi di Dio, però ci troviamo poi di conseguenza, così dirà anche l'Apostolo Paolo, per esempio nelle sue epistole, in una condizione di liberati, ecco. E questo penso che sia già un elemento importante da non dimenticare mai. Quindi noi siamo esseri umani, uomini e donne, liberati e liberate. E poi è importantissimo, perché sostanzialmente il Signore ci vuole liberare da che cosa? Ecco, dal peccato. E alle volte, in effetti, questo termine è diventato ormai un po' inusuale, ma senza andare lontano, se dovessi parlare già con i miei figli di peccato, loro mi guarderebbero come se fossi un dinosauro, no? Che si presenta a loro, e sono termini che tendenzialmente non si usano. E forse, diciamo, il concetto di peccato non è semplicemente un'azione sbagliata, perché appunto peccare significa errare, no? Il bersaglio, no? Ma c'è anche un'altra condizione, cioè quella di dire: io ho deciso di non essere più sottoposto a me stesso, non essere neanche sottoposto alle forze del male, ma riconoscermi peccatore nel mio modo di essere e di trovare la mia libertà solo da questa condizione di peccato in Dio. E questo penso che sia un elemento importante, perché ci fa prendere distanze da noi stessi e da tutte quelle dinamiche di male che tendenzialmente ci attanagliano, ci opprimono e ci tengono legati.
È vero quello che dici, perché poi magari il concetto del peccato non c'è più familiare, soprattutto nella nostra società è così. Però poi ci sono delle cose come quando noi comunque viviamo tante situazioni che sentiamo, percepiamo in modo indubbio, per esempio un senso di colpa o la vergogna per qualcosa, il dolore, la sofferenza, cioè capiamo che c'è qualcosa che non va. Quindi magari questo concetto non c'è familiare, però sentiamo gli effetti del peccato, cioè vediamo che cosa, come, cosa proviamo, che cosa patiamo o che cosa patiscono altri, e comprendiamo chiaramente che c'è un problema molto grande che a volte può avere delle soluzioni, ma spesso ci rendiamo conto che sono soluzioni provvisorie e non complete. Per risolvere, no?
In effetti è come se il Signore ci dicesse proprio perché tu sei in una condizione di peccato, hai bisogno di me. Poniamo l'immagine di un bambino. Il bambino, se tu gli dicessi senti, non devi mettere la mano nella spina, lui prende e la mette.
La mette subito.
Subito. È necessario che un genitore in qualche maniera lo prenda e lo conduca. Ecco, noi possiamo paragonarci a questa condizione, cioè noi siamo dei bambini che necessitiamo che qualcuno ci sia signore, che ci sia come dire, di comando, ecco, ed è meglio insomma che prenderci per mano sia Dio piuttosto che qualcun altro.
Sì, e questo era poi l'intento originario quando siamo stati creati, eravamo liberi nella nostra vita, appunto in Dio. Dio ci ha creati liberi di anche scegliere di non stare con Lui a tal punto, no?
Certo.
Però in questa condizione noi ci rendiamo proprio conto che abbiamo bisogno di una guida. Io il momento in cui ho, diciamo, sentito maggiormente la presenza del peccato è stato in occasione di un lutto importante per la mia vita, dove mi era capitato diverse volte di trovarmi in difficoltà, anche di vedere i problemi legati alla malattia, problemi anche molto gravi di salute, diverse situazioni o disastri familiari. Ho assistito, diciamo, tante cose, ma nel momento del lutto mi sono resa conto della ineluttabilità, cioè e che non potevo proprio trovare, non c'erano soluzioni. Era finita quella vita, era finita quella relazione, non c'è più. E quindi quando noi ci troviamo in questi momenti, a volte lo sentiamo molto più forte. Quando poi abbiamo tante risorse, invece magari non ci rendiamo conto, no, del problema del male. E anche, per esempio, riflettevo sulle nazioni oggi, no, perché si parla di libertà, ci sono delle nazioni che vorrebbero essere libere, aderire ad altri modelli economici, altri tipi di politica diversi da quello in cui magari per tradizione si sono formate queste nazioni. Io credo che anche poi quando si raggiunga una certa libertà, comunque ci si renda conto prima o poi che siamo sempre schiavi di qualcosa, non è che si risolve il problema. E volevo condividere, perché tu prima citavi Romani, mi era venuto in mente al capitolo 7, hai ragione, l'Apostolo Paolo parla tanto di questo, ma anche avevo pensato a Giovanni 26, quando dice veramente che è solo se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Quindi è proprio quella libertà su un altro piano di cui abbiamo bisogno. Siamo un po' fuori stagione, ma pensando al Figlio, penso a volte al Natale, che è il momento, diciamo, come messaggio della massima libertà, perché Dio si è fatto uomo per venirci a liberare, per salvarci.
Che bello il Natale.
Però noi cerchiamo questa libertà tante volte nelle strade commerciali, in queste cose che in paesi dove c'è libertà, dove c'è scambio commerciale, dove ci sono risorse, abbiamo tutti questi che tu tante volte anche nei programmi passati definivi dei punti di sicurezza, delle cose belle che ci fanno stare bene, che ci servono, che ci piacciono. Però possiamo acquistare qualunque cosa desideriamo, oggi persino viaggi su Marte, per dire, ma non ci liberano da quel senso di oppressione quando vediamo gli effetti del male. Quindi solo il figlio ci può fare liberi. Quindi ti ringrazio per queste cose, diciamo, che ci dicevi relativamente alla nostra liberazione.
E posso dire, aggiungere solo certo. Ancora una cosa? E attraverso questa azione di liberazione da parte di Dio, perché appunto vi farà liberi, cioè significa che noi non siamo liberi, ti rende libero, appunto liberati e liberate, e in qualche maniera poi trovi anche pace. Perché forse la grande inquietudine che abbiamo tutti noi è che non ci accontentiamo, non siamo mai arrivati. Abbiamo sempre bisogno di ricercare qualcosa, siamo sempre inquieti.
Insoddisfatti anche.
Esatto,
se...
no? Non soddisfatti. E in qualche maniera l'essere liberati ti rende anche, come dire, consapevole che hai la possibilità di ritrovare una pace non in te, in base alle tue capacità. La troverai in te, ma per dono di Dio, non perché sta nelle tue attitudini, nelle tue capacità. Ma perché anche quella ti è donata. E come dire, ti basta vivere addirittura in una condizione di libertà. Apprezzala. E alle volte noi non consideriamo quanto sia grande questa cosa.
Sì, anche Gesù diceva, mi ha ricordato le sue parole, che è la sua pace che lui ci dà, ed è una pace proprio speciale, sì. Allora, sono dei doni preziosi questi, essere liberati e trovare pace, che dobbiamo custodire veramente con cura, e dobbiamo pensare a queste tematiche perché ci fanno del bene vero, non provvisorio, è quell'acqua, no, che disseta, di cui parlava Gesù alla Samaritana. In questo racconto, Roberta, c'è proprio il Mar Rosso che, come dicevi anche nella tua preghiera iniziale, è un momento importante, un simbolo di un cambiamento significativo proprio, no? Anche per un'azione miracolosa, perché voglio dire, non è che si poteva fare così, andiamo di qui, andiamo di là, no? Lì era finito, cioè non c'era più, no, uno sviluppo.
Come appunto stai dicendo tu, Maria Rosa, lì loro hanno camminato e si trovano davanti una distesa di acqua. Sono bloccati perché erano inseguiti dagli egiziani e quindi cosa fai? Il Signore dà una prospettiva diversa a questo popolo, nel senso che dove loro hanno visto un ostacolo, un limite, il Signore mette un'opportunità e addirittura dice: guardate dietro di voi questi egiziani che vi seguono, non li rivedrete, perché non li rivedrete più. Cioè dà una prospettiva diversa, ma ancora Mosè è titubante, ma ha dovuto aiutarlo a trovare il coraggio di porre il suo bastone su questa distesa del mare che poi appunto è aperta dal Signore al loro passaggio. E questo è un po' indicativo anche di quello che può succedere nella vita di ognuno di noi. Ci troviamo a volte di fronte a un ostacolo, ci sentiamo messi all'angolo, ci sentiamo privati della possibilità di fare delle scelte e anche privati della libertà, bloccati. E il Signore ci dice che ci può dare una via sconosciuta. forse anche miracolosa. Qui è eclatante naturalmente, ma nella vita quotidiana non sempre capitano queste cose così eccezionali, però può darti la prospettiva di qualcosa che sia diversa da quello che ti aspettavi.
Ma mentre tu parlavi stavo riflettendo, ma tu per esempio nel lavoro che svolgi a Casa Aurora, perché comunque l'opera che tu svolgi è all'interno di una struttura dove magari anche tante, non tutti, perché per esempio anche il mio nipotino è stato ospite a Casa Aurora, sì, per un problema, una malattia agli occhi, ha fatto l'intervento, adesso sta meglio e quindi c'è stata una soluzione, però magari molte persone che vengono hanno veramente delle situazioni che sono senza uscita.
Sì, sì,
quindi
mi è capitato.
Quello che tu dici magari lo vedi anche proprio nel tuo, nel tuo contatto, no?
Sì, mi è capitato, ricordo alcuni fatti e alcune persone, più di tutti uno con una malattia molto grave e anche debilitante e dolorosa. Quest'uomo non avrà prospettive di vita, perlomeno per quello che le è stato prospettato dai medici, nonostante le cure innovative. Cioè lui viene a Firenze perché a Firenze c'è una cura alternativa che non c'è altrove. Però nonostante tutto non ha questa possibilità, non gli è prospettato nessun tipo di guarigione. Quindi è solo in attesa. Solo che questa attesa nella sofferenza è diventata un travaglio, qualcosa di insopportabile. E invece lui piano piano, cioè nella fede, avvicinandosi un pochino a quello che è lo studio della parola, a quello che è la proposta di salvezza del Signore, sta trovando un po' di alleviamento delle sue sofferenze e non si sente più solo, è accompagnato da questa fede, per cui non è che è stata evitata la problematica più grande, no? Però dentro di lui si è trasformato la sua propensione alla fine di vita, sì, al fatto che non c'è altro oltre a quello, al presente, alla sofferenza presente, si è invece creato un click che è quello della fede, che ti dà una prospettiva per il domani. Mm-hmm. E quindi lui ha imparato anche a vedere nel sorriso di qualcuno, in un gesto affettuoso, una parola di conforto, a trovare sollievo in questo anche momento anche difficile e doloroso. Sì.
Grazie Roberta. Diciamo che probabilmente io penso che tu predichi spesso su questi temi. quando Gesù dice che chi crede in me, anche se muore, vivrà, ed è lui l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, è lui che, come dicevi quando ci hai spiegato la Pasqua, è morto ed è risorto.
Ed è risorto, certo.
Alla fine Gesù ci apre il Mar Rosso, perché anche di fronte a quella pagina finale che potrebbe sembrare finale della morte, anche chi soffre, chi ha un problema che sa che lo porterà in quella direzione, sa di poter avere la vita, perché Gesù ci promette la risurrezione al suo ritorno. Quindi è una cosa straordinaria. Questo incide sulla vita quotidiana, come nell'esperienza di questa persona che conosci e ci hai raccontato, ti dà la forza di affrontare questa fase così dura e dà questa apertura, come dicevi esattamente, sul futuro.
E volevo dire, Maria Rosa, se posso così esprimere un pensiero sul fatto che ci sono gli ebrei di fronte al mare, di fronte al Mar Rosso, ecco, la tentazione è di dire meglio tornare indietro, cioè non possiamo morire.
Anche perché poi il faraone aveva ricominciato, cioè prima li aveva lasciati, dopo
si è messo al seguito e quindi insomma si trovavano tra l'incudine e il martello, quindi la tentazione di dire siamo spacciati, andare avanti non si può, quindi vediamo un po', no? E forse la cosa interessante di questo esodo è che dobbiamo avere la voglia di rischiare nella vita, no? Di dire accadrà qualcosa, cioè avere speranza, guardare al domani fiduciosi. È un invito alla vita, è un invito a guardare oltre, a rischiare, e la vita è tutta così, anche Gesù ci pone questo esempio di dire rischia, vai anche oltre la regola alle volte, vai anche oltre la legge, no? Per dire, vero, c'è scritto non fare, ma io ti dico fai e in più ama, no? C'è sempre un invito a fare qualcosa in più. E quindi avere relazioni, investire su se stessi, conoscere, studiare, lavorare, apprendere un metodo, è tutto qualcosa che ti mette in discussione, che ti fa crescere e implica un rischio, anche una crisi personale, ma significa anche oltrepassare poi il Mar Rosso. Io penso che tutti voi, amici e amiche, abbiate almeno provato nella vostra vita, almeno una volta, questa cosa di dover rischiare, no? Di uscire e andare oltre.
Grazie, è bello perché sono poi le cose che dobbiamo fare ogni giorno,
dobbiamo farlo ogni
a
giorno.
Tutte le età, perché anche, per esempio, io ricordo molto bene delle sfide che ho tre figli, no? Nelle diverse fasi della loro vita loro hanno dovuto affrontare, no? Hanno dovuto muoversi, hanno dovuto anche loro. Roberta, tu l'altra volta raccontavi, no? La famiglia pastorale, noi spostandoci anche loro si sono dovuti trasferire, hanno dovuto affrontare nuove amicizie, nuove sfide, nuova scuola, un nuovo quartiere. Però facendo qualcosa in più, come dicevi tu Nino, si va avanti, sono proprio le cose della quotidianità per tutti, l'hanno vissuto da bambini, da adolescenti, da giovani, adesso hanno la loro famiglia, ancora lavorano, quindi hanno le loro sfide ed è sempre così.
Ogni fascia d'età ha il suo, diciamo, anche la sua fatica, il suo lavoro, il suo rischio, no?
E pensiamo anche a tutti questi, abbiamo letto il popolo, quindi nella sua dimensione c'erano anche appunto persone di ogni età, ognuno imparava da quell'esperienza proprio il concetto che dici tu. Invece ti volevo fare una domanda un po' difficile, sì, forse, non lo so, perché c'è questo concetto dei primogeniti. Perché abbiamo parlato dei primogeniti anche nelle lezioni passate relativamente al fatto che c'erano questi primogeniti in Egitto, sia primogeniti del popolo egiziano sia primogeniti del popolo di Israele. In ogni popolo c'è questa dimensione del primogenito. E poi nella parte di lunedì questa lezione si prende anche del tempo sempre per parlare della consacrazione dei primogeniti. E quindi volevo capire bene questo concetto, se c'è,
sì,
qualcosa che,
sì,
ci puoi dire.
Possiamo dire qualcosa più che altro focalizzandoci su un fatto, cioè che le culture antiche davano un maggiore peso al primogenito, e quindi anche la cultura ebraica, no? Ma non solamente all'interno del, insomma, tra gli esseri umani, no? Nella coppia, ma anche nel mondo animale, per esempio. E venivano, per esempio, gli animali donati a Dio e venivano consacrati a Dio, e così anche poi i primogeniti, forse perché appunto, per esempio, all'interno delle coppie possiamo dire che vediamo nella coppia l'idea di dover in qualche maniera cominciare a vivere una dimensione di famiglia appunto col figlio, e quindi c'è un velo di mistero, di incertezza: riusciremo a diventare genitori? Saremo fertili, avremo la possibilità di avere un figlio, che poi questa cosa nell'antichità era importantissima.
Potrei avere un futuro.
Avere un futuro, perpetuare il nome. E quindi si chiedeva sostanzialmente a Dio di benedire in maniera particolare quel momento per poter appunto dare vita a una progenie, no? E tant'è vero che, per esempio, Caino viene detto che è acquistato da Dio, non viene detto di Abele, appunto perché probabilmente c'è l'idea di voler sottolineare che c'è un inizio, no? E c'è l'ignoto in questo inizio. Riusciremo? E quindi quel primo figlio normalmente è come se fosse raccomandato da Dio e chiesto espressamente dagli uomini a Dio.
Grazie, mi
e
fai
quindi
venire certo che in mente che il popolo di Israele ha sperimentato questa salvezza, è stata come una primizia anche di questa salvezza, che però vale poi per tutti coloro che si affidano a Dio. E appunto questa era una parte giusto per prendere in considerazione nella giornata di lunedì, quando si parla della consacrazione dei primogeniti all'interno appunto del ricordo di questa liberazione, così abbiamo potuto dare qualche indicazione in più. Invece io volevo chiedere a Roberta, ormai siamo alla fine del nostro incontro, concludiamo con questo, la marcia per fede, quindi ci sono delle esortazioni che Mosè fa al popolo, di cui la scuola del sabato parla nella parte per esempio di martedì, ricorda l'esperienza di Giuseppe, no? E poi parla anche di Miriam, no? Che diciamo è questa donna che poi canta anche, troveremo dopo il passaggio del Mar Rosso, accompagnandosi con il tamburo e coinvolge tutta la folla. Quindi queste indicazioni di marciare per fede, sia fatte a parole sia con dei gesti che portano gli altri, no?
Sì, di trascinare.
Sì.
Forse ci sono dei momenti in cui allora, la marcia è una cosa un po' militare, diciamo così, e fa vedere tutti che vanno con lo stesso
un passo,
sì, va nella stessa direzione e con lo stesso ritmo. E probabilmente qui c'è l'indicazione che si va verso qualcosa, prima Nino diceva disconosciuto, ma si sa insieme a chi. E poi naturalmente c'è questa idea del concetto di essere salvati, di essere stati liberati, che addirittura dice lodiamo il Signore perché ha preso cavaliere,
cioè, è rovesciato
sia cavallo che il cavaliere, cioè con il Signore non c'è più un nemico, non c'è più qualcuno che ti insegue per schiacciarti. E è poi alla fine la conclusione proprio della libertà che si trova nella schiavitù a Dio, cioè essere servi del Signore significa trovare la vera libertà.
Ti ringrazio perché mi hai fatto venire in mente quello che dicevi prima nel testo, proprio al versetto 13, quando dice, anche il 14, Mosè disse al popolo, ricordavi prima, voglio concludere questo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visto quest'oggi, ci ricordavi prima che dice così, non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e noi e voi ve ne sarete tranquilli, noi ce ne saremo tranquilli. Grazie Roberta, grazie Nino e grazie a tutti voi per averci seguiti. Ci diamo appuntamento al prossimo incontro. Un caro saluto a tutti.
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioneadvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.